Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre ci sono un sacco di cose da raccontare, da dire, ma cerchiamo di andare con ordine. Intanto io non ve l'ho ancora detto, ma dovreste segnarvi in agenda una data, quella di martedì 11 marzo, perché assieme a Milano Selvatica e a Gol, il gruppo ornitologico lombardo, abbiamo organizzato una serata qui all'Auditorium Demetrio Stratos di Via Olearo 5, una serata di incontro con Anna Giordano. Anna Giordano è una straordinaria donna che della lotta al bracconaggio in Sicilia ha fatto insomma la sua vita, quindi è un personaggio veramente straordinario che vi consiglio di non perdere martedì 11 marzo qui all'Auditorium di Radio Popolare alle 21. Ve l'ho già detto ieri, insomma, Fulco Pratesi è morto, la Camera Ardente è da domani 5 marzo alla sede del WWF Italia di via Po 25/C a Roma, i funerali invece saranno poi giovedì mattina alle 10:30. Naturalmente su Fulco Pratesi torneremo, ma io ho già un ospite in attesa, quindi non voglio rubare altro tempo. Voglio però dirvi una cosa molto bella. Voi lo sapete che Giulia e Gio sono i falchi pellegrini che da molti anni approfittano di un nido che è stato allestito sul Pirellone grazie a Regione Lombardia, che ogni tanto qualcosa di buono fa. Giulia ha deposto ieri alle 16:22 il secondo uovo, quindi evviva, evviva, evviva. Io ringrazio per questo anche Guido Pinoli che mi ha fatto la segnalazione, perché io nei giorni scorsi ogni tanto andavo a vedere le telecamere, perché vi ricordo che ci sono due webcam che seguono 24 ore su 24 questo nido, ed è un, adesso diciamo, cioè una specie di droga, per cui io nei giorni scorsi andavo a vedere, vedevo un falchetto lì sul bordo che non sapevo se era Giulia o se era Gio, e poi zac e zac già due uova, e chissà, magari oggi esce il terzo, chi lo sa, chi lo sa. Come sempre io vi ricordo che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it da utilizzare per segnalazioni, ragionamenti, critiche, osservazioni e cose di questo tipo, ma insomma naturalmente vale anche dilietto@radiopopolare.it, così come è successo con la nostra ospite di oggi, che io saluto subito, Margherita Cisani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Sì, perché Margherita Cisani è un'ascoltatrice della radio e a un certo punto mi ha fatto una segnalazione di una cosa che io avevo lì, sapete quelle cose che poi dici adesso l'incassa e non ci riuscivo mai, e invece per fortuna ce l'abbiamo fatto, perché stiamo parlando di un opuscolo, un librettino, diciamo così, che si chiama La biodiversità spiegata alle bambine e ai bambini, un viaggio alla scoperta del nostro pianeta. Giulia Masiero, Mattia Carraro, Betulla Staff, e a curare questo opuscolo è Giada Peterle e Margherita Cisani, l'editore Il Becco Giallo, e Margherita e Giada sono in realtà due geografe dell'Università di Padova. E uno dice: ma vabbè, ma che c'entrano le geografe con la biodiversità?
Invece c'entriamo, anzi forse sempre di più, e perlomeno noi pensiamo che sia molto bello provare a creare connessioni tra discipline, forse proprio perché la geografia nasce come disciplina indisciplinata, come spesso
sì.
Ci sentiamo dire o ci diciamo noi stessi geografi, perché appunto spinge come scienza a creare connessioni tra questioni che riguardano gli esseri umani, quindi i luoghi antropizzati, più antropizzati, e le risorse naturali, gli elementi che definiamo e che consideriamo come naturali. E quindi forse un po' per questo innanzitutto crediamo che dialogare con chi invece come Giulia Masiero e Mattia Carraro, che sono di formazione naturalisti, geologo lui e naturalista lei, pensiamo sia molto, molto interessante, perché è produce possibilità di, insomma, considerare alcuni temi in modo differente. È un po' quello che abbiamo tentato di fare con questo libro illustrato.
Certo, che libro illustrato
è un progetto molto più grande.
Ecco, dicevo, proprio questo volevo dire, Margherita, libro illustrato che fa parte di un progetto del National Biodiversity Future Center, l'NBFC, che è insomma un lo abbiamo presentato un po' di tempo fa, insomma è un raggruppamento di studiosi, ricercatori a tutto campo proprio sulla questione della biodiversità, ed è molto interessante anche come progetto, diciamo così.
Sì, per noi è stato davvero interessante riuscire a farne parte, e perché dico noi, che siamo io e la collega Giada Peterle, ma non siamo le sole non naturaliste, diciamo, ma sì, che vengono da altre discipline, che si sono unite a questo grande progetto di ricerca. In particolare nel nostro dipartimento di scienze storiche e geografiche dell'antichità dell'Università di Padova siamo in geografi, storici della scienza, esperti di cinema stanno collaborando appunto per far raggiungere gli obiettivi di questo grande progetto, che è stato finanziato tramite il fondo Next Generation EU e quindi PNRR.
Certo.
E dentro a questo grande calderone di iniziative, io e Giada Peterle abbiamo assemblato una serie di azioni vanno sotto il titolo Racconti Biodiversi, che è un contenitore di azioni. Tra queste azioni c'è stata quella appunto di voler indirizzare il nostro sguardo ai bambini e alle bambine, e attraverso un incrocio di dialoghi diversi, di linguaggi diversi, quindi il linguaggio della geografia, quello dell'illustrazione e quello più proprio appunto della biodiversità, parlare di biodiversità in maniera più possibile innovativa e creativa. E crediamo che appunto porre attenzione non solo alla definizione classica di biodiversità, sicuramente necessaria e importante, e quindi al numero di diverse specie presenti, ma pensare a che cosa la biodiversità ci dice per imparare a stare e a vivere meglio nei luoghi che poi sono luoghi abitati e vissuti dalle persone. Come lo dicevi tu prima, c'è il Falco Pellegrino in città,
certo,
in centro a Milano, ed è la dimostrazione del fatto che la biodiversità non sta in luoghi molto lontani da noi, ma sta nei luoghi che viviamo, e tutti i luoghi sono vissuti in qualche modo e hanno relazioni con gli esseri umani, ed è un po' questo uno degli obiettivi di fondo.
E del resto, continua, tranquilla.
No, posso aggiungere la questione anche delle scale, che è un'altra parola chiave della geografia, oltre al termine luogo, anche la scala geografica è una delle cose che impariamo quando iniziamo le prime lezioni di geografia, e anche quella è fondamentale da capire per capire le diverse scale della biodiversità, quindi la biodiversità dentro al nostro corpo, e anche noi siamo fatti di specie differenti che ci aiutano a sopravvivere, alla biodiversità invece alla scala globale.
Ecco, però Margherita Cisani, ci devi, per noi ignorantissimi per noi di Cecilia, noi armadille, ci devi dire cosa vuol dire la scala.
Allora,
sai, cioè tu dici è importante.
È sempre una delle materie più detestate.
No, figurati. No, più che altro, scusami, io non sono aggiornata, ma si studia ancora nelle scuole di geografia? Perché mi ricordo che a un certo punto l'hanno tolta.
Purtroppo sempre meno, sì. Esatto. Ed è uno dei grandi nostri cruci, ma non solo nostri, di noi geografi, ma penso a livello generale, perché adesso... Il pensare che non ci sia più bisogno di geografia perché abbiamo Google Maps che ci dice dove andare è sicuramente sbagliato, perché è proprio la geografia che invece ci fa capire di più dove siamo, come siamo in relazione con un mondo che effettivamente è sempre più interconnesso, collegato, e quindi è un peccato davvero. Speriamo che in futuro si riesca a sostenere, lo sta facendo, le associazioni geografiche stanno lavorando tanto per cercare di ridare centralità a questa disciplina, che davvero è fondamentale ed è anche molto utile e divertente, anzi, anche perché proprio non è l'imparare a memoria.
Certo, e le capitali del mondo, certo.
Le capitali, sì. Anzi, sì. C'è davvero un viaggio dentro al mondo e che ci permette appunto di affezionarci anche ai luoghi in cui viviamo e ai luoghi in cui non viviamo, che incrociamo in altro modo. E quindi devo dire che, insomma, poi io sono di parte ovviamente, però credo che la geografia sia una materia fondamentale per capire come muoverci all'interno di quello che viene definito antropocene, quindi questo mondo in cui, poi secondo alcuni anche sbagliando definendo,
sì, certo, una lunga diatriba, certo.
Esatto, infatti sappiamo, però ecco, credo che sia fondamentale.
Ecco, però in tutto ciò la scala non me l'hai spiegata.
Ah, certo, sì, la scala è sostanzialmente il... A partire ci sono, diciamo, possiamo intendere la scala geografica, quella che vediamo indicata nelle carte, che ci dà la misura del rapporto tra ciò che viene rappresentato e la realtà, e quindi possiamo capire ciò che viene rappresentato a che scala è a seconda della sua dimensione, quindi capiamo che cosa stiamo rappresentando e qual è l'ampiezza dello sguardo, del nostro sguardo sul mondo, e quindi allo stesso modo, in maniera un po' più traslata, un po' più meno letterale, possiamo pensare alla scala come un livello di ragionamento, come una dove si pone il nostro sguardo, e quindi può essere uno sguardo legato al contesto immediato della nostra vita, quindi la scala locale appunto, oppure quella nazionale, regionale, globale, ed è interessante soprattutto provare a connettere le varie scale, anche perché appunto la geografia ci insegna che sì, le scale servono per poter ragionare e capire che cosa sta succedendo in un determinato luogo, ma sappiamo benissimo che in un determinato luogo poi si incrociano fenomeni che hanno a che fare con appunto scale molto più globali oppure molto più piccole, quindi sono fenomeni transcalari, come
sì,
si dice.
Sì. Ecco, senti,
sto portando a fare una lezione di geografia invece che parlare
cara.
Io sono molto contenta di ciò.
Guarda, ti dirò anche, aspetta, che siccome io intanto sto sfogliando anche il libretto di cui stiamo parlando, aspetta, che è arrivato un messaggio proprio a proposito delle scale. Adesso ci arrivo, abbi pazienza. Ad esempio Franco dice: io pensavo alla scala delle mappe, vedi come esempio uno.
Ma infatti il bello della geografia è che poi oltre è sempre anche molto metaforica la geografia, come insegna uno dei padri della geografia italiana, diciamo, Giuseppe De Matteis, che parla appunto di geografia come appunto scienza anche dell'immaginazione e dell'uso delle metafore, quindi parlare di scala sicuramente ha a che fare con quella che vediamo indicata nelle mappe, ma ci aiuta anche a pensare appunto in maniera un po' più traslata al modo con cui pensiamo il mondo e a come lo pensiamo più o meno chiuso, più o meno aperto e connesso.
Senti Margherita, torniamo appunto al nostro libretto edito da Becco Giallo. abbiamo detto che si rivolge a bambini, ragazzi. Qual è l'età a cui avete pensato?
Allora, sono ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, tendenzialmente.
Che tradotto per noi anziani sarebbero le elementari e le medie?
Esatto, le elementari e le medie. Io cercavo il termine corretto, invece forse era meglio andare...
No, no, ma io mi sono denunciata come anziana, quindi voglio dire che ormai non riesco più a orientarmi con le nuove nomenclature scolastiche, mettiamola così. E quindi, insomma, quindi è un percorso molto semplice, anche i disegni sono molto semplici ma efficaci, perché in realtà,
esatto.
Perché in realtà definiscono effettivamente le specie, così come definiscono i protagonisti, che sono due gemelli, peraltro una è Margherita, non so se c'è qualcosa di biografico.
No, anzi, c'è qualcosa di biografico, ma che riguarda la coppia di illustratori
certo.
di ambientali che hanno poi realizzato, è una coincidenza.
Beh, peraltro dicevi prima che uno delle colonne di questa storia è anche un geologo, e pensavo che i nomi sono Margherita, quindi un fiore, e l'altro Pietro, quindi una pietra, insomma, chi lo sa.
Sì, è vero, dovrò chiederlo a Giulia e Mattia, appunto, che hanno scritto la storia insieme a me e Giada, con cui abbiamo fatto un processo di continue revisioni di dialogo molto interessante, ma hanno realizzato anche le illustrazioni. E volevo dire questa cosa a proposito delle illustrazioni,
sì.
Che tu dicevi, appunto, molto semplici, ma allo stesso tempo molto efficaci, ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di lavorare con Betula Staff, che invito tutti a seguire su Instagram, sicuramente hanno anche un sito, proprio perché sono illustrazioni molto semplici, efficaci e molto precise rispetto alle caratteristiche delle specie che disegnano, ed è il motivo appunto per cui abbiamo scelto di lavorare con loro. E loro poi appunto hanno realizzato questa storia che vede come protagonisti questi due gemelli che intraprendono un viaggio assieme a una guida che è la loro zia ricercatrice, che li porta con sé attraverso una serie di tappe in Italia.
Tappe fondamentali in realtà, perché esplorano la diversità non solo del pianeta, diciamo così, ma proprio la diversità italiana, e quindi si va da la prima tappa, che è quella alpina, diciamo così, quella della montagna, quindi l'esplorazione del bosco alpino, passando attraverso varie geografie, diciamo così, arrivando alla tappa conclusiva, che è quella della biodiversità in città, che è una cosa molto importante.
Sì, ci tenevamo appunto, come dicevo prima, a far sì che questo libro illustrato portasse i lettori in un viaggio che mostrasse come la biodiversità è conservata, protetta e tutelata in alcuni luoghi che sono le classiche aree protette o le classiche aree più, diciamo, tra virgolette, selvagge del paese, ma ci sono anche zone differenti dove la biodiversità non è solo tutelata, protetta, ma ci insegna qualcosa, ci serve per sopravvivere. Viene studiata per elaborare delle tecniche nuove per produrre medicinali, per depurare alcune aree, e poi è anche ovviamente a casa nostra, quindi da aree protette come il Parco Regionale dei Castelli Romani si passa a altre aree protette che sono un po' meno conosciute, come le riserve di biosfera, che sono uno dei mi interessano in particolare perché sono uno dei miei temi di ricerca in questi anni, sino poi appunto alla casa, ai nostri luoghi di vita, dove la biodiversità prende forme magari meno spettacolari, ma davvero ci può insegnare tanto. E un'altra cosa interessante del libro che ci tenevo a sottolineare è che ogni tappa poi è accompagnata da una pagina, due pagine illustrate che oltre a esemplificare la biodiversità nei diversi habitat attraversati, riporta anche una frase che è un po' il messaggio chiave di quel capitolo e dà anche uno spunto di azione per i lettori e le lettrici, quindi delle indicazioni su che cosa potremmo fare, su piccole attività o domande per riflettere ulteriormente al di là del libro, perché appunto l'obiettivo è quello che il libro poi sia una base per poi fare delle attività
certo, concrete anche, certo,
oppure in famiglia.
Senti, peraltro pensavo proprio guardando, insomma, io uno dei tanti temi che penso la scuola italiana ignori o perlomeno non affronti in maniera sufficiente, oltre a, come dire, temi che riguardano la sessualità piuttosto che la Costituzione, sto mettendo insieme apposta tutta una serie di cose grosse, importanti, e c'è proprio l'educazione ambientale. Ecco, mi chiedevo, questo libro in realtà, detto tra di noi, potrebbe essere un ottimo suggerimento anche per degli insegnanti, nel senso che potrebbe essere un'ottima traccia da seguire e utilizzare. Io so che gli insegnanti sono bravissimi e si documentano in ogni modo, però insomma, se gli facilita la vita, forse è bello. Ci avete pensato anche un po' a questo?
Sì, esatto, ci abbiamo pensato, quindi ovviamente a noi fa molto piacere se il libro diventa una base per appunto fare delle attività, e anzi appunto l'abbiamo pensato in questo modo, ma in più abbiamo anche il desiderio che questo libro continui a crescere, in un certo senso, che si aggiungano altri capitoli, e infatti abbiamo lanciato quello che chiamiamo un concorso, ma in realtà non è un concorso perché tutti vincono, quindi
sì, è una, certo,
una sorta di un invito a partecipare per le scuole, in cui chiediamo di scrivere, sostanzialmente raccontare una tappa in più del libro, quindi aggiungere una tappa al viaggio dei protagonisti di Pietro e Margherita, partendo da che cosa? Da quelle attività che effettivamente noi sappiamo le scuole fanno già. Le scuole, è vero che forse l'educazione ambientale è un po' carente, come dicevi tu, ma in realtà personalmente, frequentando un po' di scuole, perché certo, mi occupo di educazione al paesaggio, ho visto esperienze davvero significative, molto interessanti, e c'è tanta roba, come si dice, sì, nelle scuole, e c'è tanta competenza, ci sono tantissime esperienze, molto di più sull'educazione ambientale che sull'educazione al paesaggio, appunto alla cittadinanza, forse.
Ecco, però, quindi questo per certi versi mi rassicuri, sì, diciamo così.
Sì, sì, sono ottimista su questo.
Ebbene.
Anche le nuove generazioni ce lo dimostrano con una sensibilità anche forse maggiore rispetto ai temi del cambiamento climatico e della crisi della biodiversità. Comunque, dicevo, appunto, sapendo che c'è tanta roba, come dicevo, noi vorremmo che questo materiale, che sappiamo che nelle scuole approfondimenti che sono stati fatti, esperienze sul campo, escursioni, vorremmo che venisse raccontato come se fosse un'ulteriore tappa di questo libro, quindi come se Pietro e Margherita, i due protagonisti, andassero a scoprire appunto la scuola elementare di Bergamo. Io sono bergamasca, quindi magari faccio questo, sì, esempio, che scopre il Parco dei Colli di Bergamo e racconta la biodiversità di quest'area. Quindi noi abbiamo lanciato questa iniziativa e chiediamo a chi vuole partecipare di iscriversi innanzitutto, così può ricevere una copia cartacea del libro o una copia digitale, e poi ha tempo fino alla fine dell'anno scolastico per produrre questo breve racconto, che può essere anche un racconto illustrato o corredato da immagini o da altri materiali. Tutti questi racconti, tutte queste nuove tappe, nuovi capitoli del libro verranno poi raccolti in una pubblicazione che verrà diffusa attraverso sempre i canali di questo grande National Biodiversity Future Center, che è questo centro di ricerca per, certo, la biodiversità, e quindi sarà un modo anche per far circolare le iniziative, far circolare le idee, far circolare i progetti delle scuole e valorizzarli all'interno del centro di ricerca.
Ecco, Margherita Cisani,
sì,
dove deve andare a sbattere, scusami, cioè qual è concretamente? Allora, tu vedi che io sono molto scientifica nella terminologia, quindi...
No, ma i linguaggi servono proprio per farsi capire, per cui
Sì.
anche noi abbiamo lavorato tanto sul libro proprio per cercare di segellare un pochino il linguaggio e farlo renderlo semplice ma allo stesso tempo preciso.
Sì.
Allora, sul sito del National Biodiversity Future Center, che è nbfc.it, si trova la spiegazione di quest'ultima iniziativa che vi ho indicato, vi ho raccontato, quindi
Sì.
questo concorso per le scuole. E quindi nbfc.it, andando nella sezione eventi e news, si trova la segnalazione di questo.
Certo.
Di questa iniziativa. E dopodiché invece il libro è stato pubblicato da Becco Giallo, quindi lo trovate nelle librerie.
Sì.
O chiedetelo ai librai,
certo,
lo
certo.
procureranno, ma nelle librerie c'è. E poi verrà anche, siccome il progetto, appunto, è un progetto di ricerca, prevede che tutti i prodotti della ricerca siano open access, sarà anche reso disponibile in modalità ebook su questo grande canale di diffusione di dati scientifici, ma anche di pubblicazioni, compresa questa, che viene chiamato Gateway e si trova sempre sullo stesso sito che vi ho segnalato prima.
Perfetto, io direi che insomma abbiamo detto parecchie cose, mi sembra davvero un'iniziativa molto interessante, questa della pubblicazione della biodiversità spiegata alle bambine e ai bambini, un viaggio alla scoperta del nostro pianeta. Giulia Masero, Mattia Carraro, Betula forse, com'è?
Sì, Betula,
beh,
scusa,
me ne
io
sono
all'inizio dicevo Betula, Betulla, invece mi hanno corretto Betula.
Betula Staff.
Betula Staff.
A cura invece di Giada Peterle e Margherita Cisani, che abbiamo avuto qui nostra ospite, l'editore Becco Giallo, Margherita Cisani e Giada Peterle, che sono ricercatrici e geografe dell'Università di Padova. Ecco Margherita, è finito il nostro tempo, quindi io ti ringrazio per essere stata con noi e naturalmente ti saluto, ma... E tu lo sai, il gioco di considerare l'armadillo lo sai. Ecco, Margherita.
È 2 giorni che ci penso.
Non vale. Allora, che animale avresti voluto essere? Dillo.
Penso una balena, che
oh.
Sono gli animali che mi affascinano di più e quindi sì.
Ti
non so bene di quale specie nello specifico, ma mi viene dire così una balena. Ho letto anche di recente, anzi qualche tempo fa, un libro molto bello che consiglio tanto a tutti, che è Le regine degli abissi.
Certo.
Di Rebecca Gibbs, che è davvero emozionante, una
certo.
lettura emozionante.
Certo, allora io saluto la balena Margherita Cisani ringraziandola per essere stata con noi e per averci insomma raccontato di questo interessante progetto rivolto proprio a bambini e ragazze, e grazie davvero per essere stata con noi. Un abbraccio.
Grazie a te, grazie.
Io Cecilia Di Lieto saluto tutte e tutti, anche Patrizia che dice: ciao Cecilia, potresti rinominare la tua bellissima trasmissione in considera l'armadilla. Appuntamento a domani, come sempre, dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao!